Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao, questa è la puntata 212 del Pointer Podcast. Io sono Luca e con me questa sera c'è Alessandro. Ciao Alessandro.
Ciao Luca.
Per dare una... Per informare sul momento in cui stiamo registrando, è appena finita la partita dell'Europeo, anche oggi l'abbiamo fatto nell'ultima puntata, quindi è giusto che continuiamo su questa linea. La partita di oggi era Turchia contro Austria, ha vinto la Turchia, quindi vi diamo un'idea di quando abbiamo iniziato a... quando avremmo dovuto iniziare a registrare, era ancora il primo tempo, credo. Ora la partita è finita, cioè sono state anche le interviste probabilmente, noi abbiamo iniziato adesso a registrare, quindi diciamo che abbiamo sfruttato questa oretta e mezza per fare un po' di chiacchiere, che però sono fortunatamente ci siamo tenuti qualche argomento anche per il podcast, per questa puntata. E questa sera non abbiamo Eugenio, che ci ha salutato prima dell'inizio del podcast di oggi perché... per motivi di mal di gola e raffreddore ha preferito non esserci, quindi vi dovrete accontentare della mia voce e di quella di Alessandro. E prima di cominciare, come al solito, vi ricordiamo la nostra Pointer Chat, che è un modo, il modo più facile per rimanere in contatto con il Pointer Podcast e con chi ascolta il Pointer Podcast. Ci trovate su Telegram e nelle note della puntata troverete il link per accedere alla Pointer Chat. E un'altra cosa che potete fare, che ci farebbe molto contenti, è lasciare una recensione su Apple Podcast. Non vi dico Spotify, cioè su Spotify potete lasciarla, siamo comunque contenti, ma non potete lasciarla testuale, cosa che invece potete fare su Apple Podcast, e questo ci permette poi di leggerla durante la puntata e quindi di ringraziarvi pubblicamente. Prima di lanciarci nella puntata vera e propria, con gli argomenti della puntata vera e propria, ci sono un paio di follow up che volevo toccare un attimino. Il primo riguarda l'argomento della puntata, un altro degli argomenti di cui avevamo trattato nella puntata scorsa, ovvero la situazione questa situazione un po' particolare, diciamo, che si è venuta a creare con Perplexity. Per chi non ha ascoltato la puntata precedente, ve la riassumo proprio in tre parole. Sono usciti vari articoli in cui è stato dimostrato in pratica che Perplexity, che è un browser, diciamo, di nuova generazione, che utilizza anche degli LLM per fornirvi delle risposte, si è scoperto che Perplexity praticamente ha utilizzato delle pratiche un po' discutibili per prendere i dati che poi fornisce agli utenti, ovvero hanno fatto scraping praticamente fregandosene del tutto del file robot.txt che si può inserire all'interno di un sito web per indicare che quel sito web non deve essere evitato dai bot che fanno scraping. Questo era quindi quello che avevamo discusso nella puntata precedente. Cosa è successo in questa settimana? Prima cosa, AWS ha avviato una indagine, un'investigazione nei confronti di Perplexity, perché appunto Perplexity ha utilizzato anche AWS per fare scraping di siti che chiedevano che scraping non ne venisse fatto. Questa cosa va contro le politiche di AWS e quindi stanno facendo un'investigazione nei confronti di Perplexity. Perplexity dal canto suo si è difesa dicendo che in realtà i bot non erano bot di Perplexity, ma bot presi da, diciamo, bot di terze parti, quindi non era direttamente colpa loro. Una giustificazione che forse non sta molto, molto in piedi. E un altro dettaglio che è uscito fuori, poi vi lascio in descrizione l'articolo dove lo l'ho letto, è che praticamente Perplexity in passato si era, tra virgolette, vantata di aver fatto scraping di Twitter, di tutto Twitter in pratica, utilizzando degli account accademici, prima però che arrivasse Elon Musk. Prima dell'arrivo di Elon Musk, Twitter metteva a disposizione degli account accademici, appunto, per permettere di fare scraping, per utilizzare poi questi dati per scopi, per esempio per analisi di dati di Twitter, non so, per scriverci un articolo. Questa cosa chiaramente va un po' contro l'obiettivo dell'account accademico, perché appunto loro avranno poi utilizzato questi dati a scopi principalmente commerciali, perché sono poi i dati che sono finiti all'interno dei loro sistemi, mentre invece l'obiettivo era quello di farci ricerca, cosa che loro probabilmente non hanno fatto. Ultima cosa riguardo a questa questione, c'è che c'è una notizia, diciamo, delle ultime ore, perché MacStories, considero che più volte abbiamo citato e di cui, tra le altre cose, la persona che ha scritto l'articolo originale su Perplexity è anche la persona che gestisce diciamo la parte tecnica del sito di MacStories, la parte di web development del sito di MacStories. MacStories ha inviato, ha pubblicato una lettera che è stata inviata al Congresso americano e al Parlamento europeo, in cui si richiede una gestione differente, una regolamentazione differente di questi LLM e di questi servizi che vanno a fare scraping in maniera, diciamo, senza alcun tipo di regola, perché dal loro punto di vista la possibilità di avere dei servizi di questo tipo va un po' ad essere un problema per siti di questo tipo che vivono con le visualizzazioni, appunto, degli utenti. Se l'utente può andare su un servizio di terze parti come Perplexity e riuscire comunque a prendere le informazioni dal sito stesso, il sito stesso non avrà la visita e diciamo il lavoro che viene svolto andrà un po' a perdersi. Vediamo un po' come evolve la cosa. Mi sembra una delle solite, delle tante lettere che abbiamo visto negli ultimi mesi, in cui si sia di regolamentare l'intelligenza artificiale, regolamentazioni che tra l'altro ci sono già, e se siete interessati a saperne di più abbiamo pubblicato qualche settimana fa proprio una intervista a tal proposito, proprio sull'AI Act. L'abbiamo pubblicata ormai, credo, forse un paio di mesi fa, sì, certo. E lì era 26 aprile, l'ho aperto adesso, era la puntata 202, il padre dell'AI Act, con Gabriele Mazzini. Quindi se siete interessati più a questo aspetto c'è anche questa puntata. Vado col secondo follow up, poi ti lascio la parola per la prima notizia della puntata. Secondo follow up a tema Apple Intelligence, perché ne abbiamo parlato sia nella puntata scorsa sia in quella ancora precedente. Mark Gurman, che quando si tratta di dare qualche informazione sul futuro di Apple solitamente è la persona che ne sa di più, ha rilasciato alcune interessanti informazioni riguardo ad Apple Intelligence. Come era stato largamente e ampiamente previsto nel corso degli ultimi mesi, e anche noi ne abbiamo parlato, devo dire, lui dice che alla lunga alcune feature di Apple Intelligence diventeranno a pagamento. Probabilmente non quelle che sono già state presentate, ma ce ne saranno altre che saranno probabilmente a pagamento. E ci sta, perché era una cosa che comunque avevamo sempre detto, e era abbastanza prevedibile che un'azienda che comunque ha come obiettivo quello di fare soldi, fondamentalmente, non andasse a regalare la possibilità di utilizzare questo tipo di servizio gratuitamente, ma chiaramente alla lunga si sapeva che sarebbe diventato qualcosa a pagamento. Magari verrà integrato all'interno dei piani di iCloud, o ci saranno dei piani appositi per l'AI. Vedremo poi cosa proveranno a proporre. La seconda notizia è piuttosto interessante, sempre da Mark Gurman. Apple, come abbiamo detto, darà la possibilità con iOS 18 di utilizzare le loro LLM on device, ma anche di andare poi su a chiedere a ChatGPT nel caso in cui non dovesse essere abbastanza la LLM sul dispositivo. Si è saputo che, a quanto pare, Apple è stato in contatto con Meta fino a qualche mese fa per dare la possibilità di utilizzare anche Meta e i servizi di Meta di LLM oltre a quelli di ChatGPT, oltre a quelli di OpenAI. La cosa è stata poi scartata per motivi di privacy, ma pare che attualmente Apple sia comunque ancora in contatto con Google e Anthropic per fornire la possibilità di utilizzare servizi alternativi ad OpenAI, quindi non so, Gemini e Claude in questo caso, al posto appunto di ChatGPT. Ultima notizia, che secondo me anche questa non ci riguarda troppo ancora, nel senso che Apple Intelligence a quanto pare non arriverà sugli HomePod, cosa che suona un po' strana, nel senso che gli HomePod sono dispositivi che con cui si interagisce a voce, e purtroppo diciamo che si continuerà a utilizzarli solamente con la vecchia Siri, quindi con tutti i suoi limiti. Quindi è un po' una cosa che un po', diciamo, se avessi un HomePod non sarei troppo contento di questa decisione di Apple. E mentre invece a quanto pare Apple Intelligence arriverà entro l'anno, comunque all'inizio del prossimo anno, su Vision Pro, che a quanto pare ha l'hardware per far girare il tutto. Questi erano giusto due follow up, visto che abbiamo parlato di Apple Intelligence nella scorsa puntata e visto che c'erano stati nuove informazioni sul discorso di Perplexity. Non so se vuoi aggiungere qualcosa su queste due cose, altrimenti ti lascio subito la parola per iniziare la puntata.
No, allora, ti volevo fare proprio una domanda sulla parte degli HomePod, no? Che mi sembrano il candidato ideale per installarci, utilizzare Apple Intelligence. Quindi, da quanto ho capito, la loro motivazione è che non ha hardware a sufficienza per quel tipo di servizio,
sì,
giusto?
Allora, dicono questo, anche perché dicono sempre che servono almeno 8 giga di RAM per far girare Apple Intelligence, ma allo stesso tempo quello che Gurman dice nell'articolo è che probabilmente Apple produrrà nei prossimi mesi un nuovo HomePod che sarà in realtà diverso da quelli che ci sono già in commercio, ma sarà un dispositivo pensato per la casa, nel senso che unirà un po' il mondo iPad e il mondo HomePod, quindi sarà probabilmente un HomePod con uno schermo o qualcosa del genere, per dare la possibilità magari di controllare parti della casa sia a voce sia anche con uno schermo. Mi sembrano, io sono un po' ancora scettico sull'utilità di questi tipi di dispositivi, soprattutto se questi dispositivi costano quanto costano questi di Apple. Oggettivamente costano molto gli HomePod, ora c'è l'HomePod mini in circolazione che comunque costa $99, e finché tu un prodotto di quel tipo magari lo paghi 20-30 euro, quanto costano quelli di Amazon o quelli di Google, li spendo pure. Spenderci nei 99 non credo, sì, che lo farei, a maggior ragione se questo invece che 99 di dollari ne costa 400, 200, 300, quello che sia. Sono dispositivi che sinceramente penso che rimangano in una nicchia molto molto ristretta, e sì. E se tu a quelli che già sono in commercio gli neghi anche la possibilità di utilizzare un assistente vocale che funzioni, mi sembra un po' come spararsi un po' sui piedi. Così come in realtà sembra, poi vedremo se sarà effettivamente così, che la nuova Apple Intelligence, quindi la nuova Siri aggiornata e più intelligente, a quanto pare non arriva sui dispositivi più vecchi, ma allo stesso tempo questi dispositivi, quindi non ho capito bene se è stato già reso pubblico questa cosa o se sono voci, tipo chi ha un iPhone 14 Pro continuerà a utilizzare la vecchia Siri, quindi non avrà a disposizione Apple Intelligence, quindi continuerà a usare un assistente vocale che chiaramente è inadeguato per l'epoca in cui viviamo.
Certo. Sì, sì. No, a me la cosa che mi affascina è che, detto nella chiave riguardo l'HomePod, in cui le integri con il tablet, a quel punto potresti avere effettivamente una casa dove, cioè degli HomePod che delegano le risposte di un Apple Intelligence all'iPad di riferimento, ad esempio. Perché a quel punto magari lì i giga di RAM ce l'hai, c'è tutto il necessario, e diventa quello un po' il fulcro. È un po' un peccato da un certo punto di vista, perché secondo me l'utilità degli HomePod o comunque di questi device, assumendo che ne abbiano effettivamente uno in fondo, sì, in fondo, è che in qualsiasi stanza sei, diciamo, ti rispondono. Se devi associarci, vabbè, però effettivamente se ci associ un iPad o quello che è e loro delegano all'iPad, basta che sia all'interno della casa, la risposta effettivamente comunque risolvi. No, stavo ragionando che se c'è l'iPad lontano poi non ti sente, ma in realtà in questo caso poi sarebbe delegato all'HomePod. Non lo so, sarà molto interessante vedere cosa combineranno da questo punto di vista.
Tra l'altro, visto che siamo sull'argomento assistenti vocali, apro una piccolissima parentesi e chiedo ai nostri ascoltatori poi magari di farmi sapere nella pointer chat se siete in possesso di un Google Home o anche di un Amazon Echo, di qualsiasi tipo. Datemi qualche feedback su come vi sta trovando nell'ultimo periodo, sia a livello di reattività nell'ascoltarvi, nel senso quando dite la parola che attiva l'assistente vocale, quanto è reattivo, quanto vi capisce, e se è minore rispetto al passato, prima cosa. Seconda cosa, quanto è in grado di fare quello che effettivamente chiedete. Perché da quello che sto notando io, e il Google Home ce l'ho da parecchi anni ormai, saranno almeno 5, 6 forse, forse anche di più. Allora, il Google Home Mini non mi ascolta mai. Io devo ripetere la parola per attivarlo almeno 3-4 volte prima che capisca che voglio qualcosa. E addirittura, ora non so se è un problema di quel Google Home che magari è difettoso in qualche modo adesso, ma non mi sente quello, ma mi sente quello che sta nell'altra stanza. Anche se, perché a un certo punto devo urlare per farmi sentire. E quindi è decisamente peggiorato da questo punto di vista. Mentre invece come poi comprensione di quello che dico, ci si può anche accontentare. Mentre invece l'Amazon Echo, in particolare quello piccolino, il mini, quello è veramente a livelli di una stupidità indescrivibile, nel senso che non capisce quasi mai quello che chiedo, ma nel senso che chiedo una canzone e mi fa partire tutt'altro, ma proprio tutt'altro genere. Non è che dici chiedo una canzone e non capisco, ma allora ti faccio partire magari una canzone dello stesso gruppo, perché magari se anche gli dico voglio sentire questa canzone di questo gruppo, certe volte capita che non capisce il titolo della canzone ma capisce il nome del gruppo e quindi ti fa partire le canzoni di quel gruppo. Vabbè, ci posso anche sta, ma certe volte gli dici fammi ascoltare questa canzone, va bene, metto questa, ti faccio ascoltare questa canzone e è tutt'altra cosa. Quindi vi chiedo un feedback su questo, se utilizzate questo tipo di dispositivi fatemelo sapere e almeno cerchiamo di capire se sono io o se sono i miei o se effettivamente stanno peggiorando.
Hai aumentato le pretese da quando c'è ChatGPT che capisce tutto, ora vuoi lo stesso livello di affidabilità anche da loro.
Chiedo cose talmente semplici in realtà che non cioè la musica, cioè principalmente la musica, e non riescono, quindi non lo so, c'ho molti dubbi al riguardo, non capisco come siano arrivati così a questo livello, diciamo, basso tra virgolette. Comunque diciamo che possiamo partire con la puntata vera e propria forse adesso, anche se in realtà finora abbiamo comunque discusso di alcune cose che secondo me sono abbastanza interessanti.
Sono d'accordo. Allora partiamo con passiamo al prossimo capitolo della puntata. E quello di cui volevo parlare era riguardo alla tematica del publisher perish, ovvero questa cosa per cui in ambito accademico, in maggior parte quello universitario, se non pubblichi abbastanza allora muori, cioè non riesci più ad andare avanti con la carriera. Questa è una tematica che viene affrontata da qualche anno. Però giusto ieri sera stavo guardando su Archive, che sostanzialmente è un sito dove vengono pubblicati degli articoli ma senza peer review, ovvero l'idea di questo sito è che tu scrivi un articolo prima di mandarlo a conferenza dove ci saranno dei ricercatori che validano effettivamente la tua ricerca, lo mandi su Archive in modo tale da dire l'ho fatto, intanto ci sto lavorando su questa roba, per poi aspettare di mandarlo a conferenza, essere accettato e quindi diciamo proseguire con un iter dove c'è una valutazione di peer e si parla in parte di peer review. Nel caso di Archive non c'è questa peer review e quindi viene utilizzato per lasciare una sorta di copyright sul fatto che ci sto lavorando, mi stavo dicendo prima. Quindi mi sono soffermato su questo sito e stavo cercando un po' delle statistiche riguardanti il tipo di sottomissioni e il numero di sottomissioni di articoli che vengono fatti su questo sito, e diciamo il sito raccoglie sia articoli che provengono da matematica, da fisica, da biologia, da qualsiasi cosa, astrofisica, e mi sono imbattuto su un grafico che poi lasceremo all'interno della notte della puntata, in cui mostra per ogni tipo di topic, quindi tipologia di ricerca, e in questo caso sono divise fra computer science, astrofisica, matematica, fisica e così via, quante per ognuna di queste, per questi tag, quanti articoli vengono sottomessi all'interno di Archive durante un anno. E la cosa che mi ha molto colpito, nonostante sapessi che in ambito computer science, principalmente perché c'è un sacco di hype su intelligenza artificiale, machine learning, il numero di articoli pubblicati era aumentato significativamente, ma vedendo questo grafico onestamente mi sono un po' spaventato, perché diciamo, tanto per darvi un'idea in termini di numeri, nel 2018 circa si aveva un diciamo, tutto quello che riguarda la computer science su Archive avvenivano tra le 2005 e 3000 sottomissioni, sono avvenute circa 3000 sottomissioni di articoli durante quell'anno, e fino a quel momento la, diciamo, la track che aveva pubblicato, che negli anni precedenti aveva un numero di sottomissioni maggiore, era quella relativa a matematica. Quindi dal 2018 c'è stato questo taglio per cui in computer science stava incominciando a pubblicare, sottomettere su Archive molti più articoli rispetto alla prima, che era in classifica, che era matematica. E quindi si arriva nel 2020 circa, dove il numero di sottomissioni, quindi circa 2 anni dopo, è arrivato a raddoppiare, per avere 4.000 soltanto nel 2020. Nel 2021 eravamo a già circa 5.000 sottomissioni, e la cosa che voglio contestualizzare in questo momento è che nel 2021 circa ho incominciato a, diciamo, mi sono interfacciato per la prima volta sul significato del publish and perish, diciamo, durante il dottorato, per capire effettivamente che esisteva, qual era la problematica che si stava creando, ovvero questa necessità di pubblicare articoli su articoli, e ne parlavano i professori, quindi persone che hanno una certa età, hanno già fatto in qualche modo la loro carriera e stavano percependo che ci fosse una necessità, diciamo, l'ambito accademico ti stava pushando a dover sottomettere e così via. Quindi consideriamo che nel 2021 erano 5.000 gli articoli che sono stati mandati durante quell'anno ad Archive, e da oggi, vi faccio il salto temporale, andiamo al 2024, se già nel 2020 si parlava di publish and perish con queste statistiche, nel 2024 probabilmente perish e basta, perché siamo arrivati a 9.000 sottomissioni di articoli su Archive. Quindi nell'arco di 2 anni, evidentemente, è raddoppiato il numero di sottomissioni. Questo la dice tanta, perché poi andando a scoppiare questo tag, diciamo, computer science, e andando a vedere dentro quali sono, diciamo, le sottomaterie di computer science che hanno che stanno pubblicando di più, come potete immaginarvi, sono tutte quelle legate al mondo del machine learning, AI, natural language processing anche, e mi sembra che di questa cosa, diciamo, ne avevamo anche di sguincio parlato con Fabrizio Silvestri in una puntata, in cui quello che osservava era: oggi, anche se tu non hai grandissime capacità in ambito AI, machine learning, è che hai a disposizione così tanti framework che ti permettono di tirare fuori un qualcosa di anche magari vagamente meaningful, no? Ho testato questo modello con questi parametri su questo dataset e ho visto che sono riuscito in questo modo a raggiungere un'accuracy del 97.6%, mentre prima era del 95.6%, ok? E questo origina dalla possibilità di originare in modo molto veloce nuovi articoli, fra virgolette, o comunque nuove robe che puoi mettere su Archive, e si osserva che effettivamente machine learning sta avendo un momento di diciamo, dove si sta pubblicando moltissimo. Ora, il ragionamento che volevo un po' in realtà arrivare, toccare anche un'altra cosa, è che sempre rispetto a quello che disse il Silvestri in quella puntata, arrivò a parlare dal punto di vista dell'utilizzo dell'archive. Diceva che quando era più giovane lui non veniva molto utilizzato, cioè ok, puoi mettere il suo archive ma chi se ne frega. Oggi, siccome la corsa a quel piccolo delta in più è molto aumentata, allora tendi sempre più a appoggiarti su archive per mettere, infatti, come dicevo all'inizio, il copyright in qualche modo su quelle cose che stai facendo. Però si ha anche un altro risvolto della medaglia, perché se fosse, diciamo, archive utilizzato soltanto per dire «Ehi, lo sto facendo io», l'altra problematica è che quando vai in, diciamo, stai scrivendo un articolo che andrà a conferenze e quindi sarà, diciamo, revisionato da altri ricercatori, nelle reference c'è il rischio di trovare un puntatore, una citazione a un articolo di archive, che può succedere, ha senso, diciamo, se ti metti lì a guardare tu autonomamente quella reference che hai citato chiaramente nel tuo articolo e per te è valida, diciamo, ce la puoi inserire, ma il punto è che quella roba lì non è stata mai validata da una da altri ricercatori, cioè lo stai mettendo perché per te ha senso mettercelo. E quindi la domanda che sorge è giusto andare a mettere roba di un articolo che viene magari pubblicato a conferenza, metterci anche dei riferimenti a un archive? Perché sennò si arriva a un'estremizzazione, no, per assurdo, magari poi non succede, però si arriva a estremizzare talmente tanto la cosa per cui le conferenze non riescono a pubblicare così tutti gli articoli che vengono effettivamente prodotti durante un anno, perché magari non riescono a stare al passo di tutti questi articoli che vengono sottomessi su archive, e dall'altra le persone che magari mandano a conferenza hanno la necessità di mantenersi allineati con lo stato dell'arte, che a questo punto viene fatto su archive in un certo senso. Quindi potresti trovarti a un certo punto che all'interno degli articoli da conferenza c'hai tutte reference ad archive. E questo, diciamo, secondo me dovrebbe fare un pochino riflettere, e mi domando veramente come, cos'è che può stoppare, diciamo, fermare questo, questa pubblicazione all'impazzata, perché poi diventa probabilmente anche molto stressante e pesante per ricercatori, soprattutto giovani, il dover pubblicare. Non tanto perché, diciamo questo, si sprecano le forze dei giovani ricercatori, perché si devono mettere a dover stare dietro a delle statistiche piuttosto che stare dietro a fare ricerca di qualità. Credo che sia abbastanza impossibile riuscire a tirare fuori un articolo di qualità quando durante l'anno ne fai, non lo so, 10, 15 che non sono di qualità. Cioè tu devi trovare il tempo nel cucinare nel modo più attento possibile la tua ricerca. E se butti fuori un articolo al mese, sicuramente qualche problema c'è. Tu, Lu, questa problematica degli archive e questo crescita, diciamo quasi direi esponenziale a questo punto, del numero di sottomissioni su archive, come la vedi? Ti sei fatto un'opinione al riguardo?
Io ho letto ieri, cioè ho visto quello che avevi scritto e... Cioè, una cosa che ha detto che secondo me è fondamentale sottolineare è che sono articoli che comunque non vengono revisionati. Quindi, in questo numero che è cresciuto tantissimo, per carità, ci saranno sicuramente articoli validi e che sono stati... che poi magari sono stati messi lì e poi il mese successivo sono finiti su un journal o su una conferenza o altrove. Però ci sono anche tanti articoli che magari... non dovevano andare a una conferenza in un journal e semplicemente sono stati messi lì con la speranza magari che prendano comunque citazioni. E questo, da un lato, ok, dici, ok, il numero è salito, ma è questo numero che è salito è perché comunque è un mix tra gente che magari ha scritto semplicemente perché ha pubblicato qualcosa ma non era valido, e gente che invece magari ha pubblicato cose valide. E il problema, come hai detto tu, è che poi magari lì lo stato dell'arte diventa anche quell'archive che magari non c'entra niente in quello che stai facendo, ma che dal titolo sembra comunque interessante. Comunque tu ci perdi tempo perché lo prendi, dici, ah, questo sembra interessante, poi lo leggi, invece non lo è. Non ho un'opinione forte, diciamo. Tu c'hai probabilmente una visione migliore della cosa. Diciamo che se la vedi dal punto di vista di una persona che vuole fare anche dei concorsi, è anche negativo perché perdi anche chi ti cita il paper su archive non viene poi contato, diciamo, in un concorso fondamentalmente, quindi anche lì, diciamo, ci perdi un po'. Però vedo molto invece positivo il fatto che ci sia un posto di questo tipo, perché magari se io sono molto sicuro di quello che ho fatto e non c'ho nemmeno la necessità di pubblicarlo in una conferenza, perché magari sono molto sicuro di quello che ho fatto, lo posso pubblicare lì e far vedere che intanto l'ho fatto. Ci stanno tantissimi paper che non sono mai stati pubblicati a conferenze, che stanno su archive da sempre e che sono semplicemente vivono lì ormai e non sono mai stati pubblicati. Mi viene da pensare tantissime noi magari ci stiamo facendo questo problema perché appunto stanno facendo il dottorato, stanno ancora dentro l'università. Ti preoccupi di questa cosa, magari dal punto di vista della persona che se ne sta in azienda e che lavora lì potrebbe essere meno sentita la cosa, perché alla fine magari l'importante è che tu qualcosa pubblichi e volevi far vedere quello che stavi facendo e l'hai fatto comunque vedere. Ora stavo cercando, voglio cercare un paper, vediamo se è su archive.
E che mi sembra che se no, diciamo, andando in questa direzione, stai spostando la qualità in posti che non sono la ricerca all'interno dell'università. Perché se all'università ti mettono un ritmo di pubblicazione che è di fatto insostenibile per avere roba di qualità, allora la qualità la stai spingendo ancora di più verso aziende, big tech, dove magari non c'è la pressione di dover avanzare nella carriera accademica, che deve diciamo soddisfare certi requisiti.
Però a quel punto, diciamo, dovrebbe magari adeguarsi, cioè se tutto il mondo va in questa direzione, forse è l'Accademia italiana che deve adeguarsi al mondo e non il viceversa, nel senso, se tutto il mondo pubblica su archive e pensano che sia una cosa da fare, trovi un altro modo per giudicare le persone, trovi altre metriche. Se il paper è su archive e fa schifo, dubito che la gente lo citi. Se il paper è su archive è valido, comunque lo citi. Banalmente conta un po' a un certo punto anche il nome che ti fai, no? Probabilmente. Cioè, se io vedo un paper su archive di una persona che so che pubblica articoli interessanti, magari lo leggo lo stesso anche se non è peer review, cioè non me ne frega niente. Mi fido di quella persona. Se vedo un paper su archive di persone che non conosco, magari sono un pochino più dubbioso, lo leggo lo stesso perché magari se l'interessante titolo, magari do un'occhiata lo stesso, ma allo stesso tempo dico, ok, mi fido di meno magari.
Sì. Infatti, cioè, quello che sta succedendo, secondo me, è che come side effect di tutto ciò è che siamo talmente invasi da articoli nuovi ogni giorno, per cui alla fine devi cercare di emergere rispetto agli altri, un po' come nei social, no? Nel senso, ci sono così tanti contenuti che magari quello che fa roba un pochino più ganza, come dire, diventa un po' l'influencer, ed è quello che poi viene molto ascoltato e gli viene data magari della credibilità. Lo stesso è quello che da un certo punto di vista succede anche sempre di più in ambito della ricerca, no? Cioè quello che magari diventa l'influencer della ricerca e potrebbe a quel punto attirare talmente tanta attenzione per cui citi anche facilmente i suoi articoli. e non credo, no, che c'hai, che l'influencer della ricerca, diciamo, implichi necessariamente che sia un ottimo ricercatore. Magari è uno che riesce a vendere molto molto bene la sua ricerca, ma non è una ricerca, diciamo, groundbreaking,
sì,
insomma.
Sì, 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 assolutamente. Assolutamente, sì, sono d'accordo. Però diciamo che ti fidi di più se vedi il nome,
certo,
che conosci.
Sì, 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 è una dinamica ragionevolissima da un certo punto di vista, purtroppo, però sì.
Ok, cambiando completamente argomento, c'ho due piccoli, cioè due piccole notizie da toccare prima di concludere la puntata. La prima è una cosa che ho trovato qualche giorno fa, credo, se non ricordo male, su Hacker News. Vi metterò poi il link nella della puntata di quello di cui sto per parlare. C'è una persona che ha fatto un video di più di un'ora in cui praticamente è andata a prendere uno smartwatch che dal costo di $3 comprato su AliExpress. Sono quegli smartwatch in stile Mi Band, per farvi capire, quelli lì un po' bruttini che trovate su Amazon, e che appunto lui dice $3 preso da AliExpress. E quello che fa in questo video con questo smartwatch però è qualcosa di abbastanza divertente, secondo me. Lui si è divertito tantissimo. Vedendolo ti fa venire... Cioè, la prima cosa che ho pensato è: carino, lo faccio anch'io. Poi ho visto un po' il video e ho detto no, forse è meglio di no, perché chiaramente non era una cosa così facile. Però vi dico un attimo quello che ha fatto. Praticamente la prima cosa che ha fatto è prendere questo smartwatch e aprirlo, disassemblarlo, quindi fa vedere come lo disassembla, fa vedere cosa c'è dentro la confezione, cioè cosa c'è dentro diciamo all'interno proprio di questo smartwatch. E quindi c'è una schedina, c'è lo schermo, ci sono vari componenti. E lo disassembla, quindi lo riassembla, e quello che fa poi è flashare questa schedina che è all'interno di questo smartwatch per farci girare MicroPython. MicroPython è una versione di Python che è pensata per girare su questi microcontrollori, per queste piccole schedine. Può girare ad esempio su un Arduino, può girare sicuramente su dei microcontrollori che si chiamano Node MCU. Rende, diciamo, abbastanza facile il controllo di questi tipo di questi microcontrollori. Non pensavo però che potessero farlo girare anche su questo tipo di dispositivi, che sono davvero molto economici, e uno non pensa che possano essere in grado di fare questo tipo di cose. Giusto per darvi un'idea, questo smartwatch ha 16 kilobyte di RAM, e la cosa divertente è che, appunto, come avevo detto, c'è uno schermo chiaramente in questo smartwatch. Lui fa vedere durante l'esperimento, fa vedere che utilizza questo schermo per creare una sorta di orologio su questo schermo dello smartwatch. Su GitHub ha pubblicato tutto il codice, e su YouTube c'è tutto il video per replicare tutto quello che ha fatto. Non è facile, perché a un certo punto ho visto che inizia a saldare, a fare cose un po' strane, quindi lì mi sono un po' spaventato e ho saltato la parte in cui faceva vedere cose effettivamente ha fatto con questo MicroPython. E una delle cose che faceva era semplicemente fare la lista, diciamo un LS, vedere un po' cosa c'era dentro le varie cartelle direttamente da MicroPython. È un video di un'oretta, quindi magari forse un po' tanto da vederlo, però se ci avete qualche minuto di tempo dategli un'occhiata, perché è sicuramente una cosa un po' folle, ma carina da raccontare al bar quando non sapete di cosa parlare con i vostri amici. E la seconda cosa che volevo parlarvi, di cui volevo parlarvi, è una nuova API che Google sta introducendo all'interno di Chrome. Ho visto un po' questa serie di tweet in cui si presentava questa API, vi lasciamo poi il link nelle note della puntata. In pratica qua si va verso la direzione di integrare l'AI ovunque, e in particolare di integrare un modello di Gemini che è Gemini Nano AI. È un modello molto piccolo rispetto a quelli a cui siamo abituati, se non sbaglio sono 2 miliardi di parametri, forse anche di meno, non mi ricordo bene questo dettaglio. E comunque quello che hanno fatto è praticamente andare a integrare questo modello direttamente all'interno del browser di Chrome. Non lo vede ancora a disposizione, perché è disponibile al momento soltanto nella versione Canary di Chrome o nella versione dev, quindi non nella ultima. Ho provato l'ultima, a quanto pare la versione 126, e serve la 127 per utilizzare queste API. Cosa ci si fa? Fondamentalmente questo vi permette di far girare questo piccolo modello di Gemini all'interno di Chrome, e questa cosa potete notare, diciamo, che sta girando effettivamente in locale, che non serve una connessione ad internet, che non fa delle API, che non chiama delle API, perché se anche togliete la connessione ad internet continua a funzionare. L'obiettivo, diciamo, di introdurre questo tipo di API è quello di andare a integrare le AI ancora di più all'interno delle varie applicazioni che usiamo giornalmente. E gli esempi che venivano riportati, che potrebbero sfruttare questo tipo di questo modello locale, sono per esempio dei sistemi di RAG che vanno a prendere magari tutto il contenuto di un certo sito, lo mettono all'interno di questo modello che gira appunto in locale, e magari l'utente che visita il sito può semplicemente interagire con il vostro sito utilizzando il modello che però gira in locale. Altri use case, immaginatevi un Grammarly o comunque un qualcosa di molto simile a Grammarly che gira direttamente nel vostro browser. Immaginatevi qualcosa che fa dei riassunti o che vi permette di rispondere a delle domande che fate riguardo a un testo che state leggendo. Immaginatevi questo che gira nel vostro browser, che non ha necessità di fare chiamate di API. Ora, da un punto di vista, diciamo, da un punto di vista sviluppatore, è sicuramente qualcosa di carino, che ti viene voglia un po' di provarlo, sicuramente. Dal punto di vista di utilizzatore di un browser, mi viene anche da dire che forse, il browser, diciamo che lo utilizzo per navigare, e non so quanto effettivamente c'ho necessità di avere un modello di AI dentro al browser, che magari mi aggiunge altra necessità di avere ancora più RAM dedicata a Chrome, o magari, non so, aumenta, che ne so, il consumo di batteria di un portatile, tante cose di questo tipo. Quindi dal punto di vista di sviluppatore sono anche contento, dal punto di vista di un utilizzatore mi piacerebbe semplicemente navigare su internet e forse non ho bisogno di un modello di AI che gira in locale per farlo. Se lo voglio, magari me ne metto uno a parte. Vediamo in che direzione vanno, perché l'altra cosa che volevo dire è che questa cosa funziona dentro Chrome e con il modello di Google proprietario, che è Gemini Nano. Cosa comporta questo? Che se io sono uno che usa Firefox, non posso, diciamo, accedere a tutte le stesse feature che magari quel sito mette a disposizione di chi invece usa Chrome, perché non ho Chrome, appunto, uso Firefox, e non posso magari far girare Gemini Nano all'interno di Firefox. Ora, non che Firefox prima o poi non faccia la stessa cosa, magari con un altro LLM, non so cosa faranno, però è chiaro che in questo modo stai andando a fornire una API in più a Chrome, rendendo un po' meno, diciamo, universale magari il funzionamento di una certa funzionalità di un sito web, no? Nel senso, se noi implementiamo qualcosa che si basa su queste API, lo implementiamo solamente per chi ha Chrome, che è, per carità, una buona fetta degli utenti, però c'è anche chi magari usa altro e non può utilizzarlo.
Non so se prima l'avevi accennata questa cosa, però cioè, a parte che gli LLM stanno venendo messi ovunque, in qualsiasi parte del nostro computer, dal sistema operativo, l'abbiamo visto con Apple Intelligence, al browser, che mossa interessante, mi domando se, tipo, supponi di essere su Medium e hai scritto un articolo in italiano, a quel punto in realtà Medium stessa può appoggiarsi, ora, Medium stessa no, però indirettamente sì, al modello per fare magari una traduzione di quella roba e restituirla all'utente con la traduzione opportuna.
Sì, vabbè, quello diciamo c'è già, insomma, in vari, in più o meno tutti i browser ti dicono vuoi tradurre quello che...
Vero, però c'è il modello ora, cioè non c'è più, diciamo, c'è proprio un modello
magari
di LLM.
Potrebbe essere una cosa più rapida da un certo punto, cioè da un certo punto di vista potrebbe essere qualcosa di più rapido perché appunto gira in locale, non c'è bisogno di fare chiamate. E allo stesso tempo magari se non è una traduzione accurata al 100%...
Certo. Per esempio il translate non lo uso mai, anzi lo evito. Chiaro, se c'è una pagina in giapponese, cinese che non leggo, tedesco.
Però magari invece potresti, tipo, con un servizio di questo tipo, se fa per esempio RAG in automatico o ti permette di fare domande su quello che stai vedendo, magari non c'è nemmeno bisogno di tradurlo. Potresti semplicemente dirgli, ma in questo articolo si parla di questo...
E allora interroghi direttamente lì dentro.
Interroghi direttamente senza neanche... sinceramente non sono cose che utilizzerei, però il mercato, diciamo, sta andando verso questa direzione, quindi chiaramente Google si adatta e produce cose di questo tipo che...
Sai che
so
probabilmente a un certo punto forse mi adatterei, nel senso che supponi di averci un articolo su Medium molto lungo, no? A meno che tu non abbia la passione di leggerlo, cioè perché ti piace leggerlo, ma dall'altra parte ti interessa soltanto estrapolare le informazioni più rilevanti, forse ti interesserebbe andare a scrivere direttamente la domanda della roba che ti interessa per vedere cosa ti restituisce, no? Gli fai la domanda specifica, cioè quella roba lì sì, no, o comunque... capisci che ti sta dando una risposta che ti interessa oppure no, e passi al nuovo sito. Quindi, cioè, sembrerebbe come un modo per avere ancora meno... rimani atterrato su un sito per ancora meno tempo.
Sì. Se riprendendo il discorso che avevamo fatto all'inizio, sì, praticamente.
E non so lì a quel punto... quali sono le tecniche, no? Per mantenere più persone sul sito, perché se ti basi magari su un modello di business per un sito dove magari ci sono i paywall o cose di questo tipo, tu ti interessa che quella persona guardi effettivamente il sito. Se questo non lo fa più, ritorna sempre al solito discorso, no? Google Ads magari potrebbe risentirne anche. Quindi se Google ha fatto questa mossa, probabilmente sa anche come gestirla, perché già era rimasta indietro nel lanciare il suo modello al tempo, perché sarebbe andato contro il suo core business della ricerca web. Quindi sarò molto curioso di vedere come internet si evolverà per fare in modo che l'utente rimanga ancora di più sul sito stesso. Una banalità che sto pensando in testa è un po' quello che succede con i reel di TikTok. Hai una, diciamo, se, oh, scusate, i reel su Instagram o i TikTok, di TikTok, dove vedi, se guardi le statistiche, quanto le persone stanno a guardare il tuo reel o il tuo TikTok, e tipicamente quello che si osserva è che se tu ingaggi una persona nel primo secondo, allora verosimilmente magari ti continua a guardare un po' più tutto il video. Poi vedi che questa, credo che la che si chiami retention in termine tecnico, decresce esponenzialmente dopo qualche secondo, a meno che il tuo video non sia molto engaging. Quindi sempre la stessa dinamica, devono trovare a quel punto un motivo per cui lato pagine web una persona rimane nonostante possa chiedere a un LLM se effettivamente c'è l'informazione che gli interessa o meno.
Sì, non sono un po' combattuto, sono molto curioso però di vedere come evolve questa storia di queste API e se anche gli altri browser andranno nella stessa direzione, andando a integrare sempre di più strumenti di questo tipo. Sì. Credo che lo faranno, perché già Brave ha fatto cose di questo tipo, non so bene i dettagli, però ho visto LLM all'interno di Brave, qualcosa c'è già, ma Mozilla allo stesso modo ha detto che ci sarà qualcosa di AI all'interno anche del browser, Microsoft col suo si chiama Edge adesso, Microsoft col suo Edge, immagino che con tutto quello che fanno con Copilot e simili avranno anche loro qualcosa del genere. Quindi sono molto curioso sia di vedere come andranno avanti i singoli browser, ma anche di andare a vedere se a un certo punto ci sarà una sorta di unione, o comunque di accordo tra i vari browser nell'accordarsi su delle feature che tutti devono garantire o che tutti non devono garantire.
Che è difficile in entrambi i casi. Accordarsi sulle feature che non devi garantire.
Sì.
Comunque, no, però credo che sarebbe divertente.
Sono piuttosto curioso.
Credo che sarebbe divertente fare proprio un esercizio di stile e incominciarsi a domandare dove è che potrebbe andare un LLM che oggi non c'è ancora stato messo, no? Non lo so. Questo si vedrà nel tempo dove arriveremo con questi LLM.
Sì. Va bene, dai. Io direi che siamo giunti alla fine della puntata. E possiamo, penso, chiuderla qui, dare appuntamento alla prossima settimana, in cui avremo una puntata con un ospite, piccolo spoiler, è già stato con noi in passato, ma nel frattempo ha fatto tante cose interessanti in quest'ultimo anno, quindi vi abbiamo dato qualche indicazione, vi abbiamo già dato su chi sarà l'ospite. Fateci sapere se lo indovinate, poi date qualche indicazione se vi va nella pointer chat, provate a dare il vostro nome su chi potrebbe essere l'ospite della prossima settimana, se vi va. Detto questo, ci sentiamo appunto tra una settimana con una nuova puntata del Pointer Podcast. Ciao!
Ciao!
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!